dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose.
Curiosità, vi capita mai di non sentirvi al posto giusto? Io sinceramente sì, a me capita, però non capita alle 11 quando le note della Via Rose mi fanno entrare nel mondo di Mille Storie in vostra compagnia. Buongiorno, buongiorno dal gerundio del mattino, vale a dire da Stefano Ferrando, e buongiorno anche da una coppia in regia quest'oggi, sì, perché c'è Roberto Conti per la parte audio e Giuseppe Reichen per la parte video. Buongiorno anche da Michele De Pedrini al centralino 0848 03 08 08 e 076 321 11 13 per tutti i vostri messaggi. Io penso che oggi ne arriveranno tantissimi, perché state lì perché stanno per arrivare 1, 2, 3, tante sorprese. C'è da dire che però questa è una giornata un po' strana, almeno da queste parti. C'è una certa nebbiolina, sarà un caso, però devo dire che ho bisogno di una doppia dose di felicità. Dopo la Via Rose, Roberto Conti, hai qualche cosa da proporci?
Bella, bravo!
She gets too hungry for dinner. At eight.
I'm starving.
She loves the theater, but she never comes late.
I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp.
She doesn't like crap games with barons and earls.
I won't go to Harlem in diamonds and pearls. The rest of those girls.
Thank you. That's why the lady is a tramp.
I love the free, fresh wind in my hair.
Life without care.
Oh, I'm so broke.
It's oak.
I hate California. It's crowded and damp.
That's why the lady is a
tramp. Go to Coney Island.
Oh, the beach is divine.
And I love the Yankees.
Cheetah's just fine.
I follow Rogers and Hart.
She sings every line. That's why the lady is a tramp.
I love a prize fight.
That isn't a fake.
No fake. I love to rowboat with you and your wife in Central Parkway.
She goes to the opera and stays wide awake.
Yes, I do. That's why this lady is a tramp.
She likes the green grass under her shoes.
What can I lose? 'Cause I got no dough.
Oh, no. That's why the lady is a tramp. Go!
Sono sicuro che questo pezzo è piaciuto a tantissimi. Perché? Perché la musica ha i superpoteri, dirà dalla nebbia, veramente, anche quella dell'anima, regala buon umore. E così sentirsi come una nave nel bosco non è più un problema. È un'espressione curiosa, l'avete mai sentita? Indica uno stato d'animo, quello di non sentirsi proprio a suo agio, a proprio agio, fuori luogo. E quante volte accade, sì, bisogna dire, quante volte ci fanno sentire così. Però non sempre, sottolineo il non è sempre colpa nostra. Prendiamo ad esempio un signore che qualche anno fa, un bel giorno, si mette a costruire una barca. Ma una grande, molto grande, dovete pensare in una gigantesca. Attorno, perlomeno nelle vicinanze, non c'è uno specchio d'acqua, un fiume, qualcosa che giustifichi una tale follia. Inutile ricordare come prosegue la storia. Quel signore si chiama Noè, tanto matto Noè non è, lui semplicemente ha fatto la cosa giusta, si è fidato della persona giusta. Nessuno invece si sogna di pensare che sia matto quel signore arrivato da poco sulle rive del lago di Garda. Che sia un originale, sì, ma un folle, assolutamente no. È il 1921, quando Gabriele D'Annunzio scrive alla moglie una lettera che descrive il luogo che poi diventerà la sua ultima residenza. Ho trovato qui sul Garda una vecchia villa appartenuta al defunto dottor Ratode, un medico tedesco. È piena di bei libri, il giardino è dolce con le sue pergole e le sue terrazze in declivio. E la luce calda mi fa sospirare verso quella di Roma. Rimarrò qui per qualche mese, per licenziare finalmente il mio notturno. L'idea di D'Annunzio è quella di un soggiorno per pochi mesi e invece il vate rimarrà lì per tutto il resto della vita. Perché ve ne parlo? Perché entrare nel Vittoriale è un'esperienza. Si attraversano innanzitutto una coppia di archi. Nel centro c'è anche una bellissima fontana dove è riportata questa scritta. Dentro, da questa triplice cerchia di mura, ove tradotto, è già in pietre vive quel libro religioso che io pensai preposto ai riti della patria dei vincitori latini, chiamato il Vittoriale, direttamente dal libro segreto. Una volta entrati, adesso arriva la parte tosta, possiamo scegliere due percorsi. Il primo conduce alla casa, che ormai è chiaramente una casa museo del poeta, ma noi invece non entriamo in casa, andiamo direttamente verso il giardino, saliamo verso il poggio per arrivare alla nave nel giardino, che non è un modo di dire, eh? Cioè, non è una curiosa distribuzione di piante, di alberi che riproducono magari le linee di una nave, è proprio una nave. Si tratta della Puglia, il cacciatore pediniere della Regia Marina Militare Italiana, che presta servizio dal 1901 al 1923, credo, anno in cui viene donata a Gabriele D'Annunzio, che lui che cosa fa? La sistema nel suo giardino. Roberto, posso essere sincero con te? Sono sempre sincero con te, però secondo me sta accadendo qualche cosa di speciale qui a Mille Storie. Perché? Perché non mi spiegherei altrimenti la presenza di Alessandro Bertoglio, vale dire il critico, l'uomo che calpesta il red carpet di Cannes, Venezia, Berlino, come il sottoscritto calpesta lo zerbino di casa. Devo dire che quando c'è Ale comunque non mi sento, è come una nave nel bosco.
Buongiorno.
Mi sento sempre bene. Buongiorno Ale.
Buongiorno.
Tra l'altro, cioè, è un destino curioso quello di Sincero che abbiamo appena ascoltato.
Nel senso che?
È una canzone che ha avuto un...
squalificata a Sanremo nel 2020, ma è bellissimo. Tu ieri mi hai chiesto di dare un'occhiata a quelle che secondo me erano le canzoni arrivate ultime che potevano avere un senso particolare. Io però mi sono limitato dal 2001 a oggi.
Perché sei giovane?
No, un po' perché le ho vissute di persona a Sanremo quando facevo la vita precedente anch'io, e un po' perché ci sono delle cose carine. Ad esempio questa canzone di Bugo e Morgan
è... Dov'è Bugo? Questa è quella famosa che è diventata per...
Un caso, quando lui ha cambiato il testo e quell'altro si è un po' arrabbiata, se n'è andato. Però ad esempio nel 2018 finalmente si è compiuto al quarto Sanremo il sogno di Elio e le Storie Tese di arrivare ultimi. Ce l'hanno fatta. Poi non lo so, a me io ricordo nel 2008 A Ferro e Fuoco di Mario Venuti, che è arrivato 19esimo, ma la Bertera squalificata, per cui è arrivato ultimo in classifica. Poi Sanremo ogni tanto cambiano le regole, cambiano le formule, cambia tutto. 2005, il mio primo festival dal vivo, ultimi in Negramaro mentre tutto scorre, che è uno dei loro più grandi successi.
Veramente.
Quindi va bene.
Cioè, un concerto non manca mai.
No, poi, visto che l'abbiamo citato all'inizio, chiudiamo il cerchio: e Blu Vertigo nel 2001, ultimi con l'Assenzio. E mi fermo lì, perché poi prima da Vasco Rossi
allora,
a Zucchero.
Certo, quella le ricordano tutte. Devo dire che la tua, come sempre, è stata una lista originale e curiosa. Io, però, essendo vecchio, vado ancora più indietro nel tempo, Ale. Perché torno al 1977. Allora, però non siamo ancora a Sanremo, siamo a Pavia. E a Pavia c'è un ragazzo che canta, ma canta proprio bene, ha una voce decisamente calda, che promette grandi cose.
Ce ne sono due a Pavia, in realtà.
Io sto parlando di questo, però non parlami di quell'altro. Allora, però c'è un problema, che fra promettere e mettere qualcosa nel piatto c'è una bella differenza. Mm-hmm. Seguite? Ok.
Certo.
E allora lui che cosa fa? La sera canta. E di giorno lavora, fa l'idraulico. Poi ecco che arriva un giorno, che è il giorno. Un amico lo chiama e gli dice: guarda, tu che canti bene il blues, grosso modo, poi ho aperto le virgolette, mi fai il provino di questa canzone, così la propongo a Mia Martini? Perché no? Allora, la canzone devo dire che piace subito a questo ragazzo. Non ho ancora detto come si chiama Giampiero.
Mm-hmm.
Ok? Piace molto. E il problema è che piace molto anche a Mia Martini, quindi dice: ottimo, allora me la prendo, andiamo a Sanremo. Poi che cosa accade? Che mancano 2 settimane a Sanremo, quindi niente, cioè 2 settimane, e Mia Martini, non si sa perché, non lo ha mai spiegato, decide di non partecipare. La soluzione cos'è? Un cantante in meno? No, si chiede a questo ragazzo, Giampiero, di andare a cantare questa Vado Via sul palco dell'Ariston. Leggenda vuole che lui sia talmente puro, talmente naif, che pensa a un certo punto di presentarsi sul palco anche con la chiave inglese, da idraulico. Non lo so, vedremo, non lo fa. Cosa succede? Vado Via diventa ufficialmente un pezzo di Drupi, che però non supera la prima fase.
Hai detto Drupi?
Sì, adesso l'ho detto.
Ah, okay.
Adesso l'ho detto. E venerdì sera non supera la prima fase, non c'è neanche la diretta TV, cioè pensa proprio, non gliene va bene una. E lui viene oltretutto invitato anche a lasciare l'albergo, cioè lui ha la stanza d'albergo a Sanremo. E dicono: guarda, sei eliminato, puoi prendere e andare. Lui che cosa fa? Torna a Pavia, guarda la cassetta degli attrezzi, ma la storia non finisce qui.
Perché non me l'hai detto tu di non poterne più? Dentro a quel mezzo sorriso un po' spento ho scoperto i difetti che hai, ma come avrò potuto amarti mai? Giuro che adesso son più quel ragazzo che sai, ma non avrò ripensamenti mai. Giuro che vado via, casa tua, più non c'è.
La storia non finisce qui per tante ragioni. Uno, perché qui in studio tutti cantavano e ci sarà una ragione. E poi perché Drupi a Sanremo, insomma, lascia Sanremo quella sera, però a Sanremo ci tornerà altre 7 volte, totale di 8, girerà il mondo, continua a girare il mondo. Poi però, caro Alessandro, ogni tanto si ferma. E quando si ferma, che cosa decide di fare?
Idraulico.
Non lo so, adesso gli chiediamo se in casa se ci sono problemi li risolve sempre lui. Buongiorno Drupi.
Ciao, buongiorno Stefano.
Ma che piacere averti in nostra compagnia.
Bene, allora, sono contento che riesco a far felice ancora qualcuno.
Guarda, di sorrisi continui a regalarne tanti, così facciamo anche un piccolo spoiler di che cosa ascolteremo dopo. La storia, come l'ho raccontata, è andata proprio così?
Perfetta, cioè, hai messo qualche chiave inglese in più. Ma...
Però mi piaceva tantissimo questa cosa, perché comunque ti dipingevano come un ragazzo, un sognatore, e al tempo stesso un ragazzo semplice. Ho detto, magari ha pensato anche a una cosa del genere. Però ci poteva anche stare.
Ma non credo, sono due mondi totalmente diversi che...
Allora, io ho detto, Drupi continua a girare il mondo, segnalo, c'è tempo, perché oggi è il 5 febbraio, mi confermate?
Sì,
esatto,
sì.
Ecco, che avete poco meno di un anno per comprare i biglietti per il suo prossimo appuntamento a Lugano, 9 gennaio 2027.
Ecco. Ma come fai a saperlo?
E io... Mi informo.
Abbiamo firmato ieri.
Io,
bravi.
Giornalisti d'inchiesta.
Bravi.
Alessandro Bertoglio mi ha insegnato tante cose, anche questa. Quindi segnatevi 9 gennaio 2027, Drupi all'Acche, uno spettacolo. Si può già dire qualche cosa? Sì, perché tanto stai già andando.
Cioè siamo in giro con questo tour. Abbiamo finito adesso Repubblica Ceca, Polonia e via. Poi riparto da Napoli il 29 di marzo, il 31 sono al Parioli a Roma, poi a Schio e poi mi fermo, faccio qualcosina per, in attesa di venire a Lugano.
50 anni di Piccola e Fragile.
50 anni di Piccola e Fragile,
sì,
esatto.
Sì,
devo fare un piccolo...
Sì, 50...
Prego.
Dimmi.
No, io devo fare un piccolo
coming out
personale, perché grazie a mio papà, e adesso non voglio infangare la sua memoria, però con la tecnologia era completamente incompetente, io da ragazzino, 7-8 anni, gli registravo le cassette da portare in macchina. E la sua musica preferita era Elvis, era Bob Dylan, era Mia Martini, Mina e Drupi. A casa mia c'erano tutti i dischi di Drupi e io mi sono innamorato di uno in particolare, copertina bianca e il titolo scritto con tre fioriere a forma di due, D-U-E. E quella canzone lì è la mia preferita in assoluto.
Bella. Pensa che l'abbiamo ripresa dopo 40 anni. Ho fatto un concerto un mese fa a Varsavia e l'organizzatore era un mio fan di quei tempi e ha messo sul contratto che voleva assolutamente che io montassi due ancora nel repertorio e non mi ricordavo nemmeno più come fosse fatta perché non l'avevo più cantata e ho riscoperto una canzone bellissima.
Cavolo.
Adesso non so se il tempo l'ha fatta diventare bella oppure se paragonata alla musica di oggi sembra più bella di quella che fosse allora e mi sto divertendo, infatti ne ho già montate altre due o tre di quel periodo lì.
Sì, ma comunque a Lugano bellissima. Due farà successo, un discorso a due e nessun altro.
E nessun altro, bravo.
Rubi, t'ha già fatto la scaletta, quindi sei già a posto. Però veramente un destino curioso quello di Vado Via. Io vedo dietro di te dischi d'oro. Alla fine quella canzone ha venduto milioni di dischi. Perché una canzone non viene capita subito?
Vabbè, ma perché nella marasma di 23-24 canzoni che si presentano a Sanremo è difficile al primo ascolto capire i pezzi davvero belli oppure quelli che rimarranno. È solo il dopo, solo il tempo determina se diventa un successo o no. Dopo tre serate con Casini, ospiti, pezzi, orchestre, è difficilissimo. Io non riesco, anche tuttora quando guardo Sanremo i pezzi belli raramente li indovino, dopo un mese o due dico ah che bello quello,
capita proprio così.
Ah, ci sono ancora pezzi belli a Sanremo?
Alessandro Bertone,
è bella la battuta.
sei d'accordo con Alessandro?
Sì, ce n'era uno. Sì, ce n'era uno l'anno scorso, cuoricini.
Allora, senti, abbiamo parlato, abbiamo toccato proprio veramente solo due aspetti di una carriera lunghissima, 50 anni di canzoni in giro per il mondo, ci hai appena detto che sei appena tornato anche dalla Repubblica Ceca, io ho anche detto che tu continui a regalare dei sorrisi, lo hai fatto anche in un'altra veste e tra poco la scopriremo.
Vorrei rubare il tempo e andare più lontano, vorrei far tante cose
milioni, milioni di sorrisi ha regalato Drupi con le sue canzoni, anzi direi miliardi, perché milioni sono i dischi che ha venduto, ma i sorrisi sì, sono molti di più, o no?
Speriamo, speriamo.
Cosa rimane?
Ho fatto proprio... Dimmi.
Cosa rimane di un sorriso, della felicità di chi viene a un tuo concerto, di chi ascolta una tua canzone? A te cosa rimane?
A me rimane una gioia immensa, un'emozione che tutte le volte si rinnova, è sempre, sempre uguale e sempre nuova allo stesso tempo. Adesso abbiamo fatto questa tournée nella Repubblica Ceca, l'ultima serata c'erano 12.000 persone. Era dai tempi del Canada che non vedevo una massa di gente del genere. Quando sono entrato, che hanno dato il mio nome, ho sentito l'urlo, ho avuto un attimo di esitazione.
Vengono ancora indietro. La tremolella viene ancora.
Nome, uno dei tre nomi, perché c'è no. Gian Piero Anelli, c'è Drupi, ma adesso c'è anche Sergio, eh?
Eh sì, ma adesso ci arriviamo a Sergio, a questo terzo nome.
Chi è Sergio?
Adesso ne parliamo, c'è già qualcuno che in collegamento sta ridendo. Però prima abbiamo una curiosità, perché stanno arrivando tanti messaggi. E allora, c'è chi dice che Drupi, con questo taglio di capelli, non più con i suoi capelli fluenti, lunghi, con questo taglio di capelli, dice, assomiglia a Kit Carson. Questo arriva direttamente dallo studio, da Roberto Conti, che è un appassionato di fumetti. Poi c'è chi dice Albertosi. Albertosi, assomiglia a Bertosi.
No, Albertosi.
Vabbè. E poi c'è Alessandro Bertoglio, che giustamente dice, sembra fatto e finito Sergio. Ma chi è Sergio?
Chi è Sergio?
Chi è Sergio?
La mia musica non è più di moda, ma adesso sto solamente imparando a bere bene.
Per il matrimonio, cioè, che facciamo? Sì.
Questa è una delle ultime cose importanti che avevo da donare.
La dote per il matrimonio è una tradizione della nostra famiglia.
D'oro sacro, lontano dal marito.
Voglio tornare agli anni 70, quando ero qualcuno.
Io e Luca ci sposiamo.
Giorgio!
Ma perché si nasconde sempre il
Giorgio
piccolino?
Scusate, posso sentire quella canzone che stavate facendo prima?
Se soltanto mi dicessi...
Las Bandas hanno un nuovo componente.
Capita una volta nella vita.
Un concorso.
Per bande e gruppi musicali.
Si riparte, non si è mai finiti.
Sergio!
Alla barca non c'è.
Sala prove non c'è.
Cioè, c'è qualche problema, non capisco.
Facciamo l'alcol test.
Ed ecco il terzo nome, ecco Sergio e ecco anche Stefano Usardi, il regista di Alcol Test, il primo film di Drupi. Buongiorno anche a Stefano.
Sì.
Buongiorno.
Ciao Stefano.
Buongiorno, ciao. Ciao. Ciao caro.
Allora,
ciao.
Ho subito una connessione, se posso intromettermi, perché avete detto prima, parlavate di D'Annunzio, Giampiero, cioè Drupi, ha iniziato la sua carriera da cantante sul Lago di Garda e io abito proprio, cioè mia nonna abita di fianco alla villa di D'Annunzio, quindi abbiamo una connessione, tra l'altro 77 è il mio anno, quindi abbiamo ricollegato tutto.
Cioè tutto collegato, ecco,
era giusto una piccola connessione di quel lago, del Lago di Garda. E poi inoltre io poi sono affezionato, sono nato a Basilea, quindi in Svizzera, sono cresciuto in Svizzera, e il mio grande sogno è partecipare al Locarno Film Festival, così ho detto tutto.
Faremo passare il messaggio, devi presentare il film.
ho finito. No, beh, questo film ormai è andato, diciamo i prossimi.
Sì, sì, sì.
Poi Drupi è sempre benvenuto.
Ecco, ma Stefano Usardi, come ti è venuto in mente di andare a cercare Drupi, che fino all'altro ieri ha fatto semplicemente e magnificamente il cantante. Come ti è venuto in mente di andare a cercare lui per questo ruolo di Sergio, che lo diciamo, è un cantante, avete sentito, la mia musica non piace più, è un cantante che ha avuto tanto successo che
non è andato in Repubblica Ceca.
Non è andato in Repubblica Ceca, è rimasto in questa, a vivere in questa barca in un prato, ecco.
Sì, beh, io ho guardato, mi sono fatto un po' di ricerche sugli anni 60-70 e ho guardato i personaggi che c'erano nella scena italiana, perché io non esistevo ancora, e ho visto appunto questo Druppi a Festival Bar e poi le sue canzoni e ho detto, cavolo, è la persona giusta. Mi sono fatto un po' di ricerche online, ho visto qualche intervista e ho percepito che era una persona molto semplice e sincera, e diciamo che può essere rivelata tale, almeno per quello che lo conosco io. Poi non so, bisognerebbe chiedere a Dorina altri dettagli.
Allora,
per quanto mi riguarda, quindi sembrava adatto.
Allora, Druppi, Dorina come l'ha presa? Tua moglie come l'ha presa quando ti hanno chiesto fai un film da protagonista?
Ma bene, bene, ci dava la possibilità di fare un mesetto sotto le Dolomiti, belli tranquilli. Poi dopo ho scoperto che belli tranquilli no, quando si fa un film. Però abbiamo fatto un mesetto diverso, ma era già la seconda o la terza volta che mi offrivano un film e non mi sono mai trovato nella sceneggiatura, o non mi sentivo adeguato o non pronto. E invece con Stefano è stato facile, innanzitutto il personaggio, perché essendo io quasi astemio è stato facilissimo per me interpretare, bastava mezza birra, ero dentro nel personaggio in pieno.
Infatti una delle mie curiosità era proprio questa, perché nel film io ho perso il conto delle birre che si aprono e che tieni in mano, e quindi mi chiedevo ma quanta ne avrai
avuto? È tutta fiction.
Sì, sì, ma per me che quasi astemio, un goccino per fare la scena, alla sera ero fatto come una coperta,
questa non l'avevo mai sentita. Stefano, ci sono io trovo che ci siano dei personaggi pazzeschi all'interno di questo film. Chiaramente Sergio è fondamentale con tutto quello che vedrete, appunto sa trasmettere Druppi, però per esempio c'è questa coppia di ragazzi, Sofia e Luca, che devono sposarsi, poi non vi diciamo come va a finire. Io sono rimasto semplicemente ammagliato, c'è Alessandro che sta già ridendo, dal papà di Luca, da queste sue massime che sono... Io voglio sapere chi ha scritto quelle massime, perché veramente, io ne ho trascritto un paio, sentite, la vergogna a volte è più grande nello spettatore che nel protagonista, oppure, se le parole non servono, l'azione aiuta, il silenzio non perdona. Cioè, qua ce ne vogliono di birra, eh.
Ma sì, ma in generale, allora, scritte ufficialmente le ho scritte io, però poi non me ne assumo la responsabilità totale, anche perché poi nei nostri progetti gli attori, Sergio Druppi comunque lo sa bene, diventa più una situazione in cui si fa il film che la classica produzione con dei ritmi, con dei tempi. Nel nostro caso, che abbiamo la fortuna di essere indipendenti, diciamo con la I maiuscola, con tutto poi anche gli aspetti difficili che questo comporta, però c'è molta libertà, quindi anche l'attore Scandaletti lì a volte si inventa un po' le parole, però questi sono tutti personaggi che navigano nei nostri progetti, tendenzialmente c'è sempre qualche personaggio particolare che fa così, che vive in questo modo bizzarro.
Allora, a me sono rimaste impresse tante cose, vi lancio lì qualche flash, senza spoilerare troppo, c'è la sposa col vestito sul ciao, che trovo veramente magnifica, e poi vorrei sapere chi ha battezzato il vitello Caronte, perché c'è un vitello protagonista che è una parte importante in questo film che si chiama Caronte, e lo trovo un nome geniale. Chi è che l'ha scelto?
Beh, il nome l'ho scelto io, in verità era una citazione del film Il Toro di Mazzacurati.
Bravi.
Che il toro si chiama Caronte, era quello. E infatti io avrei, mi sarebbe piaciuto ci fosse Roberto Citran che portava il toro, però vabbè, non è successo, poi non l'ho neanche contattato in verità, quindi non è che ha detto di no. E quindi il nome deriva da lì. Sul fatto di chi l'ha battezzato è meglio chiedere a Sergio, perché è lui che ha poi gestito
il tutto. Allora sì. Sergio?
Ho quei momenti, perché torno a dire, ho fatto un mese sotto i fumi della birra, no? Non mi ricordo nulla. Tutte queste cose sono nuove per me. Ero convinto che i nomi e le citazioni fossero fatte da chissà chi, invece le ha fatte Stefano. Allora era anche lui sotto i fumi della birra in quel momento.
Allora, se non ricordi nulla, devi riguardarlo. Ricordi invece quel magnifico giubbotto di pelle che a un certo punto tiri fuori dalla barca?
Fantastico, quello ce l'ho ancora. E gli ho anche rubato la camicia alla produzione.
Beh,
ci sono portato a casa.
Ma la canzone poi l'avete incisa o è rimasta soltanto episodio cinematografico?
È rimasto un episodio cinematografico, è un peccato perché è una canzone carina.
Il primo pezzo di Liscio di Drupi.
No, che liscio, non è liscio quello lì. È country.
Ok, che è il liscio italiano.
Esatto.
Allora, Drupi...
No, ma è carina, sì, è carina quella canzone lì.
Difatti rimane...
Poi cresce nel film fino all'epilogo. Perché prima ci sono degli esperimenti, poi man mano si forma come canzone.
Non lo so, stai parlando di cose che non ricordo più, io devo vedermi il film per vedere qual è la fine.
Allora, noi abbiamo i minuti contati, non hai tempo di rivedere il film prima della fine della trasmissione, però abbiamo qualche secondo per ascoltarci ancora un po' del Drupi cantante, ma poi chiuderemo chiaramente con Stefano Usardi, il regista, e con Drupi, l'attore.
Il protagonista inconsapevole.
Esatto, con un piccolo giochino, ti dico solo questo.
Molto, molto.
Non dai modo di trovarti mai sincera. Magari hai voglia e dici no. Quanti bagni mozzafiato insieme poi di sera. Vicino, vicino a me, tremi un po'. Non cercare di negare che stasera, magari se insisto io ti avrò. Così piccola.
E via, tutti a cantare, anche Piccole Fragili.
Ho visto,
ci
anche
mancherebbe altro.
Sì, ma adesso appena ho tempo vengo giù, vi porto tutte le incisioni nuove, perché queste fanno schifo, ormai hanno 60
anni. Ma sono originali, questo è 1974, assolutamente.
Sì, ho capito, ma sai come si è evoluta la musica, la sonorità da allora?
Poi,
noi siamo peggiorati, ma sono andato avanti.
Possiamo parlarne?
No, sono andato
perché c'è la corrente di quelli che amano gli originali e non i rifacimenti.
Anche questo è
vero. Però è vero. Io sono nato in America e ho fatto le stesse arrangiamenti, le stesse cose, con i più grandi musicisti, Vinnie Colaiuta, Joe Patitucci, che però hanno suonato esattamente come erano gli originali e il suono era moderno. Qua non esce più niente, sembra una galletta che scricchiola.
Allora, Drupi, intanto c'è Roberto che ci sta ascoltando.
Guarda come ero conciato, guarda che roba come ero conciato, madonna.
Attore vero, guarda, c'è Stefano che sta sorridendo, sì. Perché hai fatto veramente un gran lavoro. No, c'è da casa, c'è Roberto che scrive, io Drupi me lo ricordo sui campi di gara a pescare, è vero? O ti ha scombiato con qualcuno?
È vero.
Facevi gare di pesca?
È vero,
ecco. Bene, abbiamo scoperto un altro aspetto. Allora, io quando sono l'11.43, velocissimo, saluto Stefano Usardi, il regista, lo ringrazio, incrociamo le dita per Locarno, ti sponsorizziamo noi per quanto
con il prossimo film,
esatto. Però c'è un piccolo gioco che dobbiamo fare con Drupi in chiusura. Il Drupi, cantante che è diventato attore. Allora, abbiamo fatto una selezione di cantanti italiani che poi sono diventati anche attori e tu devi scegliere ogni volta quello che preferisci. Deve essere una cosa velocissima. Sei pronto?
Sì.
Allora, Rita Pavone o Gianni Morandi?
Rita Pavone, Gianni è un cane a recitare.
Rita Pavone o Massimo Ranieri?
No, Massimo è più bravo di Rita, mi dispiace, ma è più bravo. Sì.
Massimo Ranieri o Nino D'Angelo?
Massimo Ranieri. Nino è molto, molto ruspante.
Lo so.
Nino D'Angelo.
Ok, Nino D'Angelo o Francesco Guccini?
No, Francesco Guccini è un pezzo di legno.
Rimaniamo
Nino
su
D'Angelo.
Nino D'Angelo. Allora, Nino D'Angelo, attenzione, o Cristina D'Avena?
No, Nino D'Angelo, dai.
Perfetto.
Cristina
Nino
sa cantare.
Però ha fatto tanti anche film. E attenzione, siamo quasi alla fine. Nino D'Angelo o Celentano?
Allora, uno recita bene, l'altro è mezzo cane, ma ha successo. Perciò non so quale dei due. non ho detto nomi. Io,
no, appunto, adesso però un nome ce lo devi fare. Celentano o
Nino
D'Angelo?
Nino D'Angelo.
Dulcis in fundo, Nino D'Angelo o Drupi?
No, non se lo ricorda.
Io sono peggio di Celentano a recitare.
Non se lo ricorda, purtroppo.
Viva la sincerità, anche. Viva la sincerità. Grazie davvero a Drupi. Ti dico che hai fatto veramente la felicità di molti. In bocca al lupo per il proseguio della tournée. E poi, come detto, tutti il 9 gennaio 2027 all'HAC con il concerto.
Ah, sì, a Lugano, a Lugano.
E speriamo anche di vedere il film prima.
Esatto. Grazie a Alessandro Bertoglio
certo,
e grazie
certo
a tutti voi.
Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas.